Entriamo subito sulla questione che ci ricordavamo in sommario iniziale. Ricordiamo che il 6 dicembre 2007 alla ThyssenKrupp di Torino 2007, Corso Regina Margherita, ci fu un omicidio padronale e morirono 7 operai. In questa tragedia noi vogliamo ricordare, dal punto di vista della lotta di classe, di quello che è rimasto, di quello che è una fabbrica che stava licenziando tutti, che stava per chiudere, che non badava più alla sicurezza, ha fatto causare questa dipartita di 7 operai che hanno sofferto e che continuano a soffrire, anche i loro parenti, perché l'ultima notizia che abbiamo è di giugno 2020, in pieno Covid, i manager tedeschi che erano già stati condannati a 5 anni, che purtroppo è una condanna ridicola, che non dà giustizia, non riporta in vita nessuno, non è questa la giustizia che si aspettavano probabilmente i parenti, gli ex operai. Non erano le aspettative di noi, che quasi increduli, in una città che si spegneva, che attraverso il murales che vediamo ogni volta che passiamo in Corso Valdocco ci ricorda quei momenti. Per risbobinare un po' la matassa, per tornare con qualche passo indietro, ricordando quei momenti di quel dicembre, 6 dicembre 2007, abbiamo ai nostri microfoni Ciro, ex operaio della ThyssenKrupp, che salutiamo. Buonasera Ciro.
Buonasera a tutti.
Allora Ciro, come dicevo in introduzione, facendo qualche passo indietro, sbobiniamo un po' la matassa della questione, andiamo velocemente verso gli ultimi eventi, ma un passo indietro lo farei, non per raccontare la cronaca, ma per raccontare dal punto di vista di chi ha lavorato, di chi ha conosciuto i personaggi che stavamo citando, cosa è successo.
Sì, purtroppo la strage che ci ha colpito, che ha fatto morire i nostri 7 compagni la notte del 6 dicembre del 2007, già ormai 13 anni fa, di cui ricorre l'anniversario, è stata un'occasione mancata. Dico questo perché l'occasione mancata per sembrava ci fosse una possibilità per riportare non solo nel dibattito mainstream degli addetti ai lavori, quindi sindacati, tra i lavoratori, nelle aziende, la questione della sicurezza del lavoro, e porla nell'agenda delle necessità e delle priorità, perché appunto la gente non si infortunasse nei luoghi di lavoro e magari arrivasse fino a perdere nella vita. Sembrava all'inizio che con la vicenda che c'è purtroppo accaduta, quella maledetta notte, ci fosse un'opportunità, perché dal mondo della politica, dal mondo della cultura, dal mondo dello spettacolo addirittura, sono stati fatti film, scritti libri, fatti spettacoli teatrali, stiamo parlando di cose che in quel momento lì in Italia c'era abbastanza un assopimento generale, non si parlava tanto più, succedevano, continuavano a morire lavoratori nell'industria, nell'agricoltura, nei cantieri dell'edilizia, ma non è che si parlasse più di tanto della questione come attualità e come riportarla nell'agenda come priorità per i lavoratori, ma anche perché in qualche modo le cose andassero come dovessero andare nei luoghi di lavoro, rispettando innanzitutto la salute e la sicurezza di chi lavora. E invece, ripeto, è stata un'occasione perduta. Questo la dico ormai con consuntivo di 13 anni di battaglie estenuanti, processuali, di 5 processi, 5 gradi di giudizio, delle battaglie ancora che la famiglia stanno cercando di portare avanti in qualche modo rispetto a una giustizia che non c'è stata.
Certo, i 5 anni infatti sono, che poi era notizia già di febbraio 2020, era una notizia anche fresca abbastanza di quest'anno, era la condanna di 5 anni.
Ma sul piano giudiziario, guarda, è giusto che chi ci ascolta, facciamo un piccolo rewind giusto per riprendere le cose che sono successe. Sostanzialmente noi quella vicenda lì subito vide muoversi la macchina della giustizia con, vi ricorderete, il pubblico, c'era... il pubblico ministero fu Guariniello, ci fu un processo preliminare addirittura per inquadrare anche addirittura i capi di reato, l'imputazione, perché ci fu addirittura questo famoso omicidio doloso, omicidio con dolo eventuale, che fu applicata alla giurisprudenza del lavoro quasi con una forma inedita dal punto di vista giurisprudenziale, non era mai successo.
Un'eccezione.
Il Guariniello tentò questa cosa e fu anche attaccato nell'ambito giudiziario, perché a me non spetta a me dirlo, non sono né un giurista né un tecnico della materia, e non sono né un fan né, voglio dire, un sostenitore diciamo in qualche modo di quel mondo lì, dal punto di vista anche del mio pensiero ideale, ma voglio dire, Guarinello tentò quella strada, giusto o sbagliato non spetta a me dirlo. Il fatto fu che il processo preliminare chiuse in pochissimi mesi, ci fu un record, cioè iniziò praticamente a marzo, se non vado a ricordare male, e chiuse già in pochissimi mesi, a luglio chiuse già, del 2008 parliamo. E poi ci fu il primo grado, il secondo grado, le condanne combinate ai manager, sia italiani, quattro italiani, voglio ricordare italiani anche, direttore di stabilimento Salerno, Raffaele Salerno, responsabile del SPP, che era diciamo il pesce più piccolo, era l'impiegato di livello più basso, Cosimo Cafueri, e poi c'erano due italiani, uno nel CDA che era Pucci di Terni, nel CDA italiano della CEI Speciali Terni ThyssenKrupp Italia, e poi c'era il responsabile Torino Terni di tutta la manutenzione, che era il punto nevralgico di dove ci fu la questione, perché appunto non venivano più fatti investimenti sulla manutenzione proprio per le cose che hai accennato tu, perché si sapeva già che l'azienda doveva
era in fase di chiusura, era esplicito, insomma,
sì, era stato già deciso con un accordo sindacale senza, diciamo, spargimento troppo di sangue. In che senso? Uso una metafora magari un po' che non calza male, sembra un po' cinica, nel senso che a luglio chiudiamo con un accordo al Ministero delle Attività Produttive a Roma, e non c'era più spazio neanche per lottare, perché di fatto fu fatto un accordo in cui si perdeva con una serie di meccanismi sia economici sia graduali, di riassunzione attraverso agenzie di outplacement, di ricollocamento, una serie di questioni, che poi non fu, anche l'accordo venne disatteso ovviamente, perché quando è successa la tragedia in qualche modo si rimescolarono le carte sul tavolo. L'azienda cambiò le carte, cambiò anche tutti i verbali per le dimissioni, mettendo le clausole che diceva, che sostanzialmente dicevano che non, se tu ti ponevi come causa parte civile della causa contro l'azienda per la strage, non avresti più avuto i benefici di quell'accordo, sia la parte economica che la parte di ricollocazione, e ci furono tutta una serie di cose. Molte persone a Torino, ma come nel resto del paese, non sanno che noi abbiamo dovuto affrontare un processo per la strage, i 50 e più lavoratori che si sono costituiti parte civili, e nel frattempo abbiamo dovuto affrontare al Tribunale del Lavoro un processo per chiedere giustizia e diritto legale sul fatto che è stato firmato un accordo da sindacati con l'azienda, e l'azienda non lo applicava a noi che eravamo nel processo contro l'azienda per la strage dei nostri sette compagni. Queste cose noi abbiamo tentato negli anni contemporaneamente a quando succedevano i fatti, quindi in quegli anni lì, in quei mesi, lottando, facendo presidi nella città, cercando di sensibilizzare le istituzioni, ma rimbalzavamo su un muro di gomma. Alla fine ce la siamo smenata da sola con i nostri avvocati, abbandonati anche dal sindacato su questo, praticamente per sindacato abbandonati, soprattutto dalle sigle, quelle gialle, dai sindacati gialli venduti, la CISL, la UIL, la FIM, la UILM, ma con la FIOM tentammo un minimo, ma poi alla fine ce la gestimmo noi con gli avvocati.
Certo. Sì, infatti si sottolineava nella fase introduttiva che condividevamo che la questione giudiziaria ci interessa poco, ma alla fine è quella che ha emerso e quella che fa ancora parlare di questo caso, purtroppo. Volevo anche ritornare un po' così in gamba tesa, ma così con una coda strizzando l'occhio alla questione che tu dicevi della parte artistica, la parte dei teatri che hanno messo in evidenza attraverso spettacoli. Infatti leggevo con curiosità un articolo del dicembre 2017 dove a Torino un'opera d'arte shock, sette sagome di cera in fiamme per ricordare i morti della ThyssenKrupp. Ecco, un po' un'occasione persa, volevo ritornare sull'argomento per la lotta di classe, per la rivendicazione, per l'omicidio da parte padronale, insomma, rispetto a questa roba. Non si è avuta, si è persa l'opportunità di rilanciare questo che dicevi in introduzione, giusto?
Sì, perché poi non è così che storicamente, cioè la vicenda della Thyssen di Torino, anche dal punto di vista quantitativo, è stata tragica e tremenda, sette operai morti in un solo colpo, però se andiamo a vedere indietro c'erano stati anche altri casi, e ci furono casi non, molto simili ai nostri. Il Molino Cordero di Fossano a luglio del 2007, pochi mesi prima, vicino a Torino,
sì.
Ci fu il caso di Molfetta, ci fu il caso di Mineo, della Cisterna, in quegli anni, in quei mesi, attorno al caso della Thyssen nel 2008, successero diversi incidenti gravi, plurimi, con plurime morte, soprattutto in casi in cui c'erano aziende che dovevano fare magari autolavaggi di automobili e di mezzi normali e invece poi lavavano cisterne industriali come ci fu appunto Molfetta e altri casi. Ma nel passato ci fu il caso di Ravenna nei primi anni 80, se non ricordo male, anni 80, 13 morti, quindi non è che la Thyssen è stato il caso, se guardiamo da un punto di vista anche solo quantitativo, il più grave, il più...
Sì.
Però determinò una, come dire, andrò a scoprire un nervo che era era lì, appena sotto pelle, e iniziò in Italia un interessamento, una sensibilizzazione di massa sia dei soggetti che erano parti attivi in quella vicenda, quindi i lavoratori, i sindacati, che quindi la parte lesa, ma anche la parte, se vuoi, della parte padronale ci fu qualcosa, perché anche lì si capì che non si poteva più fare finta di niente, dovevano fare qualcosa, dovevano mollare un po' la presa, i padroni, le aziende, gli imprenditori in Italia, che io preferisco sempre chiamare padroni, a tutti i livelli, dal piccolo alla grande azienda, come è stato il caso nostro. Il mondo giudiziario, il mondo della cultura si mosse, gli intellettuali, cioè una cosa, ci fu attorno a questa vicenda una, certo, un movimento di opinione, non solo di opinione, ma anche profondo culturalmente, che cambiò qualcosa. Tant'è che il decreto 81, la legge sulla sicurezza, viene dal, perché c'è stato il fatto della Thyssen. Lo dico non con una punta di orgoglio, di, come dire, di autocompiacimento, avrei voluto che non ci fosse mai, diciamo, la revisione della legge, perché fosse occorsa, poi potesse accadere una cosa del genere come è accaduta a noi o a altre aziende, però non è che c'è stata la legge 81 perché sono purtroppo successi altri casi nello stesso anno,
sì,
perché
sì.
Il Molino Cordero di Fossano se ne è parlato ancora un po' in Piemonte, perché c'eravamo noi dopo pochi mesi che noi abbiamo fatto delle cose con loro, delle manifestazioni, delle iniziative, sì, pubbliche. Questa è la cosa grave, e non è stata colta l'occasione fino in fondo, tant'è che i due tedeschi sono ancora a spasso, l'ultimo adesso è Arad Esperan, perché dobbiamo fare i nomi di
sì, fai pure.
Erald Primi e Arad Esperan, che sono poi quelli che hanno avuto la condanna più alta, quasi 9 anni, e avrebbero dovuto anche nel loro paese, al limite con la giurisprudenza tedesca, scontare almeno 5 anni, hanno fatto ultimamente ricorso di nuovo, perché non sono ancora finiti dentro, almeno uno sì, Primis, Espera no, ha fatto ricorso alla Corte federale, quindi a un Länder, alla Corte di una Stato regionale tedesco, per cercare di non finire dentro. Cioè la giustizia è a due velocità, ma questo sì, non è solo in Germania. Non mi meraviglia questo, perché è chiaro che la Germania e l'Italia fanno parte di un sistema dominante, quello capitalistico, che ha come cappello l'Unione Europea e che non vedrà mai mettere dentro dei padroni, dei colleghi.
Certo, certo, infatti era questo il dunque che...
Questo è il punto, sì, di sì, fondo, sì, sì, che noi abbiamo sempre rivendicato come lavoratori, a differenza giustamente delle famiglie, noi abbiamo tentato di dare anche una battaglia processuale su questo ambito, un taglio diverso, anche quando facevamo le iniziative pubbliche, è giusto che le famiglie abbiano fatto invece un altro tipo di percorso da questo punto di vista. Aspettava noi, purtroppo anche qua la città ci ha lasciato solo, non c'è stato un movimento di massa attorno su questa roba, salvo i piccoli accadimenti occasionali durante le manifestazioni del primo anno di ricorrenza, il 10 dicembre del 2008, il famoso corteo che partì dalla Thyssen un anno dopo, ma non c'è mai stato poi questa cosa. Si è visto chiudere l'ultimo stabilimento siderurgico a Torino, dalla storia, della tradizione che era Fiat, di un secolo di tradizione, e nessuno ha battuto il ciglio.
Sì, insomma, la tua descrizione è realistica. Questo 6 dicembre immagino che non c'è stata la possibilità di fare un'iniziativa pubblica, date le condizioni al contorno, aggiuntive.
Allora, io approfitto dell'occasione che mi dai stasera, anche di io mi sono prestato a questo breve scambio di piccoli approfondimenti di analisi, ma molto così veloce, perché a parte che conosco il modo, il taglio che dà questa trasmissione al problema del diritto del mondo del lavoro, vista dalla parte della classe lavoratrice.
Per sì, questo, sì, prego.
Io non partecipo più a iniziative, ho deciso già da qualche anno perché non credo più ad avere, a ricercare una sponda a livello istituzionale, perché l'ho fatto per anni, quindi parlo di cose che ho sperimentato, ho praticato.
Certo, ti abbiamo anche sentito da questa trasmissione stessa, infatti, perciò
ho praticato fino all'ultima istanza, ho praticato perché avevo dei ruoli sia politici, in organizzazioni politiche, in partiti, l'ho praticato in vario modo. Non c'è lo spazio per questa cosa. Io credo che se non si torni alle origini, cioè a un vero conflitto, un conflitto di classe, dove ognuno eserciti il proprio ruolo. Noi i lavoratori dobbiamo esercitare e riprenderci il nostro ruolo di partecipazione, ma di esperienza, di consapevolezza di quello che siamo, cosa vogliamo. Non possiamo delegare sempre.
Bene, parole sante. Ciro, che aggiungere? Grazie per aver ricordato insieme a noi i tuoi compagni in quel 2007 che ce lo ricordiamo ancora come fosse ieri, e ci sentiamo presto per aggiornamenti. Grazie ancora,
grazie,
a presto.
Un saluto a tutti. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.